elezioni sono state organizzate dal governo di Damasco, che ha tutto l'interesse retorico e pratico per cercare di mantenere una sorta di normalità legislativa, politica. Questo lo ha sempre fatto in tutti questi anni del conflitto. La comunità internazionale poi è divisa, sappiamo che gli Stati Uniti hanno una loro visione e la Russia ce n'ha un'altra. E a cascata sappiamo che Israele da una parte, la Turchia, l'Iran, ognuno di questi paesi ha una propria visione, una propria agenda a scapito della Siria e dei siriani. Le elezioni legislative sono in un contesto, diciamo, di governo siriano sostenuto dalla Russia, non sono ovviamente riconosciute da tutti gli altri attori che si trovano nelle zone non controllate dal governo, ma appunto quando parliamo di comunità internazionale dobbiamo renderci conto che da una parte serve il proseguire con le istituzioni, con in qualche modo le regole del gioco di un paese normale, dall'altro però si insiste su un conflitto che fa questo paese un paese appunto tristemente straordinario.
Che dire della condizione della popolazione un po' su tutto il territorio?
È un paese di fatto da 10 anni in guerra, frammentato territorialmente ma anche diviso a livello sociale e comunitario, fortemente trasformato e anche martoriato dalla crisi economica, che non si fa soltanto sentire per la questione del coronavirus, per le misure anti-coronavirus applicate in tutta la regione, ma una crisi economica che viene dopo, e che di fatto ha causato già nell'ultimo anno un'inflazione di oltre il 50%, un'impennata dei prezzi e dei servizi di base. In qualche modo il costo della vita è sempre più difficile da affrontare per circa l'80% dei siriani, che secondo l'ONU sono al limite della soglia di povertà.
Una guerra civile che è iniziata in un modo, poi si è sviluppata anche con delle ingerenze straniere, è diventato, come dire, un altro conflitto.
Sì, innanzitutto, come sempre questi conflitti ci raccontano, l'aspetto nazionale di guerra cosiddetta civile si è sovrapposto quasi subito a quello di interferenze regionali internazionali, e questo è normale che avvenga nel contesto in cui ci troviamo. Oggi attualmente ci sono almeno 3 poteri centrali. Quello di Damasco, il cosiddetto governo siriano, che è legittimo ancora dal punto di vista delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, almeno per una parte della comunità internazionale, sostenuto da Iran e Russia. Poi abbiamo un'influenza molto forte della Turchia, che di fatto costituisce un altro tipo di potere centrale nel nord-ovest. E poi abbiamo le regioni molto ricche di petrolio nel nord-est, governate formalmente, almeno da un punto di vista curdo, dalle autorità curdo-siriane, che sono sostenute sia dagli Stati Uniti e di fatto anche dalla Russia. Quindi quando parliamo di potere centrale non dobbiamo guardare soltanto a Damasco, che appunto domenica ha organizzato queste elezioni legislative che si terranno nel 70% del territorio, ma dobbiamo considerare un insieme, anche una sovrapposizione di poteri. Rispetto a questi poteri, la popolazione in questa contingenza di fortissima crisi economica chiede principalmente diritti socio-economici e chiede di poter arrivare ad avere delle prospettive minime per continuare a vivere in un paese da cui invece si scappa il più possibile, perché appunto non ci sono le condizioni necessarie per poter costruire non soltanto una vita decente, ma anche per poter mandare a scuola i figli, per potersi curare, per poter sperare di lavorare in maniera dignitosa. Questi sono i primi diritti, che poi sono anche diritti politici, se pensiamo bene, di gran parte della popolazione chiamata alle urne.
In questo momento il conflitto siriano è dato per sorpassato dalla comunità internazionale?
Assolutamente no. Rispetto agli anni scorsi, sicuramente quest'anno c'è stata una graduale diminuzione della quantità di violenza, quindi si muore di meno, si bombarda di meno, c'è meno sangue nelle strade, ma questo non vuol dire che il conflitto continua a persistere nel nord-ovest, dove ci sono delle regioni contese tra gli attori locali e gli attori regionali. Nel nord-est, in maniera più latente, potrebbe riaccendersi anche nelle prossime settimane. Ricordiamolo che gli insorti dello Stato Islamico e dei vari gruppi radicali continuano a essere presenti nonostante la formale sconfitta annunciata dalla coalizione internazionale nel 2018 e 2019. Quindi tutti i focolai, anche armati, del conflitto o sono in qualche modo in pausa o sono comunque attivi.